www.storiedijo.it e la storia continua. Tradizioni sulla maschera. I giullari è una minaccia per la morale. I giovani chierichetti non erano i soli, abbiamo detto, a mascherarsi. Più pericolosi per la morale a quell'epoca erano i giullari, anche allora odiati dai potenti e amati dalla gente comune. Thomas di Cabman, suddiacono di Salisbury, poi divenuto arcivescovo di Canterbury, nella sua Summa Confessorum, un penitenziale alla fine del 200, così li descriveva. Tre sono i generi di strioni. Alcuni trasformano e stravolgono il loro corpo con turpi salti e turpi gesti, o denudandosi in maniera oscena, o indossano orribili maschere, e tutti costoro sono da condannare, a meno che non abbandonino il loro mestiere. Ma le maschere più invise alla razionalità ecclesiastica, oltre che le più antiche e più autentiche, e coprivano anche la testa, sembrano essere quelle degli animali. Condannando l'uso pagano di mascherarsi nella sua diocesi a Capodanno, San Paciano, vescovo di Barcellona tra il 360 e il 390, allude forse a maschere di Cervulus, piccolo cervo, mentre Massimo di Torino, V secolo, a quelle raffiguranti fiere e bestiame. Se l'uomo è costituito e costruito a immagine di Dio, non può allora ardire di cambiare sembianza senza commettere sacrilegio. Non licet. Più ancora, se il diavolo ha il potere di trasformare un essere umano, perché lui è il principe della menzogna, simia dei, scimmia di Dio. E fra i mascheramenti, quello animale è più odioso perché rimanda alla alterità, alla diversità più totale, in un mondo di esseri umani bipedi, che è più diverso, altro, a parte il travestirsi con abiti femminili, alterità di primo grado in un mondo comandato da uomini. Se non un animale quadrupede, alterità, diremmo, di secondo grado, di un essere costretto ad avere il suo grugno sempre verso terra e la polvere, senza mai elevare lo sguardo al cielo. Parallelamente, la demonizzazione della maschera, cioè la trasformazione delle città, tanto caratteristico europeo dell'undicesimo secolo, comincerà a trasformare anche il senso del mascheramento, che diventerà più laico e più divertente, nel senso etimologico di deviare, volgere altrove, allontanarsi dai suoi significati popolari o rituali, soprattutto a partire dal XV secolo. Nel 1501 l'oratore di Venezia ha urgentemente bisogno di conferire con Papa Alessandro VI. È preoccupatissimo. Minacce turche, guerra, crociata. Niente da fare. Rimane come un alloco nelle splendide sale affrescate e pontificie perché sua santità non può riceverlo. Occupatissimo com'è a guardare le maschere che sfilano sotto il suo balcone. Uno o due secoli prima, ciò sarebbe sembrato assurdo ed osceno, mentre invece l'anno dopo lo stesso Papa scende in strada con i suoi cardinali in abito da maschera. Modena, Parma e Bologna diverranno famose per le botteghe di fabbricazione di fazze, cioè di maschere. Nel 1471 il segretario di Galeazzo Maria Sforza sollecita il suo agente a Bologna perché gli mandi maschere che non siano esternamente spalmate di gesso, non puzzino di pesce e di zolfo, siano colorate bene e riproducono le fattezze degli individui. Qui il più celebre fabbricante di maschere fu forse Guido Mazzoni da Modena. Erano stupende, coprivano tutto il capo e avevano capelli, barbe e sopracciglia che sembravano veri. A Venezia, altro centro di produzione di maschere, la moda si era così diffusa che divenne abitudine andare in giro mascherati per mesi interi, anche fuori dal carnevale. Coperti da maschere, gli scherzi imperversavano. Ludovico il Moro, nel carnevale del 1485, invase con la sua compagnia mascherata la casa dell'ambasciatore del duca di Ferrara, che fu costretto, per ritrovare pace, ad offrire a tutti una merenda alla milanese, dando fondo a tutta la sua dispensa. Per non parlare dei carnevali celebrati a Firenze sotto Lorenzo de' Medici, che lasciarono durevoli tracce nelle lettere e nelle arti. E tra i numerosi canti fiorentini è divertente per il suo doppio senso il canto dei fabbricanti di chiavi. E bella e nuova e ultima servizia, sempre con noi portiamo, d'ogni cosa dovizia, e chi volesse il può toccare con mano, ma soprattutto abbiano, d'ogni sorte recato a paragone, chiavi di tutta prova, sode e buone. Fu così che nacquero i carnevali rinascimentali e poi borghesi, fatti di maschere, grandi illusioni e formalismi estetizzati. Fu così che il grande bagaglio culturale della follia carnevalesca cominciò a cambiare di segno, stereotipandosi in letteratura, Frizzi e Lazzi, quando non divenne attrazione per turisti mitteleuropei in cerca di un esotismo mediterraneo, completamente dimentichi dell'antica follia e del fatto che, in fondo, anche noi siamo delle vecchie botti. www.redigio.it e la storia continua.